La carta ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski su un possibile percorso in comune per la ricerca dell'unità. Difficoltà e occasioni che ci stanno di fronte. Una produzione RWS.
Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto al nostro ospite. Si tratta di Pavel Gajewski, pastore della Chiesa Valdese di Firenze, con il quale continuiamo a parlare di questo argomento sicuramente interessante, no? Perché parliamo della Carta Ecumenica, di queste linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa, ma parliamo di fatto del modo in cui i cristiani dovrebbero porsi gli uni verso gli altri. Insomma, sarebbe auspicabile che fosse così, non sempre avviene, ma c'è uno sforzo da parte delle varie chiese europee, cattoliche, ortodosse, protestanti, di andare in questa direzione. È sempre un percorso dove si fanno dei passi avanti e qualche volta dei passi indietro, giusto?
È sempre un percorso, è difficile, direi impossibile addirittura, quantificare la velocità con cui si sta procedendo, però per me è importante iniziare un cammino.
Ecco, allora ascoltiamo dunque il primo punto di questa carta ecumenica dal titolo Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Ascoltiamo questa lettura a cura di Timoteo Verona.
Chiamati insieme all'unità della fede. In conformità al Vangelo di Gesù Cristo, come ci è testimoniato nella Sacra Scrittura ed è formulato nella Confessione Ecumenica di Fede di Nicea Costantinopoli, crediamo al Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dal momento che con questo credo professiamo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, il nostro ineludibile compito ecumenico consiste nel rendere visibile questa unità, che è sempre dono di Dio. Differenze essenziali sul piano della fede impediscono ancora l'unità visibile. Sussistono concezioni differenti, soprattutto a proposito della Chiesa e della sua unità, dei sacramenti e dei ministeri. Non c'è concesso rassegnarci a questa situazione. Gesù Cristo ci ha rivelato sulla croce il suo amore e il segreto della riconciliazione. Alla sua sequela vogliamo fare tutto il possibile per superare i problemi e gli ostacoli che ancora dividono le chiese. Ci impegniamo a seguire l'esortazione apostolica all'unità dell'Epistola agli Efesini e a impegnarci con perseveranza a raggiungere una comprensione comune del messaggio salvifico di Cristo contenuto nel Vangelo. Ci impegniamo a operare nella forza dello Spirito Santo per l'unità visibile della Chiesa di Gesù Cristo nell'unica fede, che trova la sua espressione nel reciproco riconoscimento del battesimo e nella condivisione eucaristica, nonché nella testimonianza e nel servizio comune.
Allora, abbiamo ascoltato questa lettura di un primo punto della Carta Ecumenica, lo ricordo, linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa. C'era un riferimento al credo apostolico sostanzialmente, no? Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
Sì, è una formulazione che si ripete più che altro poi nel credo niceno-costantinopolitano.
E infatti si fa riferimento a questo credo come la base?
Certo, però ecco, la tua osservazione è giusta, perché la questione della Chiesa entra nel simbolo della fede cristiana, quindi questa formulazione molto breve e molto concisa dei contenuti della nostra fede, partendo già dal Concilio di Nicea, quando veramente la cristianità prende atto che la Chiesa intesa come assemblea, come un insieme di credenti chiamati da Dio, non è una cosa secondaria, non è un accessorio, ma è proprio la stessa sostanza dell'essere cristiani.
Il Concilio di Nicea e soprattutto questa confessione ecumenica che emerge dal Concilio di Nicea Costantinopoli è ancora oggi alla base della fede cristiana di quasi tutte le chiese, è così?
Sì, assolutamente sì, perché è difficile dirsi cristiani se non si prendono seriamente in considerazione queste due formulazioni dottrinali.
Magari uno manco lo sa,
intendo il credo apostolico e il credo niceno-costantinopolitano, però bisogna subito aggiungere che questi concili, questo processo di formulazione dei due simboli di fede ha generato già nel IV secolo tante divisioni, al punto che oggi noi non possiamo non riconoscere come nostri fratelli le chiese che esistono nel grande universo, nella grande galassia delle chiese d'Oriente, chiese che non hanno accettato minimamente, soprattutto la versione di Nicea Costantinopoli, cioè quella parte che poi è stata sviluppata, aggiunta durante il Concilio di Costantinopoli, il che vuol dire che loro sì, sono cristiani, ma sono cristiani altri, quindi questo già ci fa pensare che il cristianesimo al plurale, la pluralità dottrinale organizzativa, non è invenzione di questi tempi, ma già nel IV secolo d.C., quando si forgia, possiamo dire così, il dogma cristiano, la dottrina cristiana, queste divergenze e quindi anche divisioni esistono già.
Quindi questo riferimento alla confessione ecumenica di Nicea Costantinopoli è un limite, possiamo dire
così?
In
un certo senso è un limite, si tratta di un limite, certamente sì, però questo limite non è un muro, ma piuttosto un punto di riferimento, un'indicazione dalla quale non si può prescindere, anche se poi si debba criticarla o metterla in discussione. Quindi sì, un limite ma non un muro.
Quando si dice crediamo la Chiesa una santa cattolica apostolica, ora io sono piuttosto ignorante in queste cose, ma non c'è un problema quando si dice io credo nella Chiesa, io credo in Dio, no? Non, ecco.
Ma infatti se leggiamo bene anche la traduzione italiana si usano due formule molto diverse, perché credere in qualcuno, come noi diciamo in questo caso credo in Dio, presuppone una relazione di tipo diverso, presuppone una relazione molto personale, molto intima, molto profonda, in cui io non soltanto riconosco l'esistenza dell'altro, quell'altro in questo caso è Dio, ma riconosco il mio legame veramente vitale con quell'altro. Mentre quando io pronuncio la formula credo la Chiesa, io piuttosto affermo l'esistenza di questa Chiesa.
È chiaro, ecco. Questo è poteva essere una banalità, ma insomma
è importante.
Ecco, un altro aspetto che magari può colpire, crediamo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Come fa un protestante o un ortodosso a dire una cosa del genere?
A un protestante, un ortodosso in Italia sostituisce cattolica con universale e il senso non cambia. Perché appunto l'aggettivo greco catholicos o cattolica significa universale, non è un aggettivo che restringe qualcosa, ma al contrario è un aggettivo che allarga veramente l'orizzonte. Quindi la Chiesa cattolica non è un riferimento alla Chiesa cattolica romana che è una delle chiese,
va bene,
soltanto una.
Il nostro ineludibile compito ecumenico consiste nel rendere visibile questa unità. Ecco, questo è un tratto dal testo della Carta Ecumenica. Vuol dire che questa unità, che viene definito dono di Dio, esiste già? E qui si tratta di renderla visibile, questa unità?
Io direi di sì, perché nella teologia cristiana si fa una netta distinzione tra la Chiesa invisibile e la Chiesa visibile.
Quindi l'unità invisibile e l'unità visibile.
L'unità della Chiesa invisibile, quella Chiesa che ovviamente è costituita dagli eletti di Dio che in qualche modo già sono presso di Lui e anche di coloro che ancora continuano la loro esistenza, questa Chiesa non è stata mai divisa, perché è proprio impossibile dividerla. Questa è veramente una Chiesa indivisa. Il problema è l'aspetto visibile di questa Chiesa. Allora, l'aspetto visibile bisogna vederlo veramente al plurale, bisogna vederlo, ma sin dall'inizio della storia del cristianesimo, bisogna vederlo nella molteplicità delle chiese cristiane.
Ecco, qui si tratta di ispirarsi a dei modelli di visibilità, insomma, dell'unità visibile, che forse possono essere diversi, cioè magari la Chiesa cattolica può avere un modello e le chiese protestanti possono averne un altro.
Certo, assolutamente sì. Se facciamo già questa distinzione tra la Chiesa cattolica, per la Chiesa cattolica l'unità visibile è un'unità più di tipo giuridico, disciplinare, quindi riconoscere la giurisdizione del Vescovo di Roma è praticamente la condizione primaria, ma direi anche fondamentale, unica addirittura, per dire ecco questa Chiesa è visibilmente unita, perché è in comunione con il Vescovo di Roma.
Allora,
questo è il modello cattolico.
Immagino che il modello protestante sia invece... parliamo un po' del modello.
No, il modello protestante parla della cosiddetta unità conciliare. Allora, questa unità c'è nel momento in cui le diverse chiese, ognuna nella sua propria diversità, nella sua propria particolarità, si incontrano per discutere. In fondo questo è il modello dei primi concili della cristianità.
Anche per litigare?
Anche per litigare, perché no? Anzi,
che mi viene in mente, forse il primo concilio, quello di Gerusalemme, è scritto che c'era gente che gridava.
Succede anche nelle grandi assemblee ecumeniche, però ecco, questo modello conciliare, riunirsi insieme.
Sussistono, leggo nel testo, concezioni differenti soprattutto a proposito della Chiesa e della sua unità, quello di cui abbiamo parlato, dei sacramenti e dei ministeri. Ora, questo è un argomento estremamente complesso, magari lo affronteremo più avanti. Ecco, ma la cosa interessante è quello che segue. Non ci è concesso rassegnarci a questa situazione. Effettivamente c'è una polarizzazione tra chi è totalmente rassegnato e chi invece fa le fughe in avanti, insomma, come...
Ecco, ma io se dovessi collocarmi in questa prospettiva appena tracciata, io mi collocherei molto volentieri tra coloro che fanno delle fughe in avanti, perché io non credo che questa coesistenza di diversi modelli di unità, di diverse visioni ma anche definizioni della Chiesa sia un ostacolo. Per me è una grande ricchezza, perché... Vorrei fare qui il riferimento alla nostra prima puntata quando parlavamo della conversione. Così come la conversione è un'opera di Dio, così anche l'unità della Chiesa è legata strettamente all'azione di Dio per mezzo del suo Spirito. Quindi non sono le nostre forze umane, non sono i nostri dialoghi, non sono i nostri documenti ecumenici a produrre, generare e sancire l'unità della Chiesa. Noi dobbiamo prendere atto della molteplicità delle forme ecclesiali, delle diverse visioni. Dobbiamo rispondere a quella chiamata di riunirci, di parlare, litigare se necessario, ma la cosa principale che vorrei mettere in evidenza, pregare sempre affinché questa unità si manifesti, ma solo ed esclusivamente grazie all'azione dello Spirito Santo.
Ecco, c'è scritto ci impegniamo, questa è un'espressione che torna frequentemente, ci impegniamo a seguire l'esortazione apostolica all'unità dell'Epistola agli Efesini e a impegnarci con perseveranza a raggiungere una comprensione comune del messaggio salvifico di Cristo contenuto nel Vangelo. Una domanda proprio banale, ma non è che ci siano delle formule particolarmente astruse nel Vangelo, com'è possibile che sia così difficile arrivare a una comprensione comune?
Ecco perché abbiamo il testo e abbiamo la sua interpretazione. Quindi il testo, questo forse ci sfugge, ma è uno dei grandi risultati del processo, io lo chiamo conciliare di riconciliazione, che noi almeno sul testo della Bibbia concordiamo, non abbiamo grandi dubbi. Sul testo della Bibbia, partendo dai testi originali, in ebraico, in greco, ormai c'è una piena, totale collaborazione tra i biblisti delle più svariate chiese e confessioni cristiane. Però quando al testo cominciamo piano piano ad aggiungere le nostre interpretazioni, quando poi cominciamo a tradurre il messaggio evangelico in un linguaggio dottrinale di una dottrina, ecco lì che nascono divergenze, che nascono problemi talvolta molto gravi.
Una domanda da $1 milione. Queste cose vengono fatte in buona o in cattiva fede?
Ma io credo in buona fede, perché come già successo nel IV secolo con le definizioni cristologiche, tutto questo è stato fatto in buona fede per proprio arrivare a non plus ultra, arrivare ad uno stato di purezza dottrinale tale da definirlo veramente ultimo. Però ecco, Dio qualche volta ci fa qualche scherzo, è come la costruzione della torre di Babele, ci impedisce di arrivare fino al cielo.
Quindi ci vorrebbe forse una maggiore umiltà da parte dei teologi in generale?
Sì, ma io credo che la carta ecumenica, anche con questa assunzione di impegno, è già un bel gesto di umiltà.
E non si rivolge solo ai teologi?
Non si rivolge solo ai teologi.
Anzi, si rivolge a tutti i cristiani. E che cosa significa impegnarsi con perseveranza per raggiungere una comprensione comune? E che cosa significa cercare il reciproco riconoscimento gli uni degli altri? Ecco, sta anche qui nella creatività forse dei singoli membri, delle comunità ecclesiali, cercare di realizzare questo impegno nelle forme più adatte, insomma, alla realtà locale, è così?
Certo, questo è un livello già molto alto, ma io vorrei scendere molto più in basso. Io credo che questo impegno va tradotto come esortazione a non ignorarci a vicenda l'un l'altro, cioè io non posso ignorare l'esistenza di un'altra chiesa cristiana nella mia città, io non posso chiudere gli occhi, anche se sono una piccola comunità evangelica in un paese di stragrande, enorme maggioranza cattolica, talvolta chiusa, talvolta ottusa, talvolta ancora aggressiva, io non posso escludere quell'altro dal mio orizzonte di pensiero e di preghiera. Quindi la prima cosa, secondo me, non ignorare l'esistenza dell'altro, e se non si può pregare insieme, magari cominciare a pregare per l'altro. Questo, direi così, è il livello di base, il livello minimo di questo impegno.
Bene, allora naturalmente le cose da dire sono ancora tantissime, io avrei parecchie domande, ma abbiamo il tempo veramente a disposizione che sta per terminare. E in conclusione ricordiamo che avete la possibilità di richiederci un volumetto dal titolo Gli ecumenismi del XX secolo, i tentativi per riscoprire l'unità della Chiesa nella diversità, con una prefazione del professor Domenico Maselli, pastore evangelico, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche, e saggi a cura di Roberto Bottazzi, Peter Ciavarella, Vittorio Fantoni, John Graz, Giuseppe Marrazzo, e in appendice è riprodotto il documento della Carta Ecumenica. Quindi ricordo ancora una volta, per ricevere questo testo, Gli ecumenismi del XX secolo, potete chiamarci qui agli studi di Firenze allo 055 41 40 40. Do appuntamento ai nostri amici in ascolto alla prossima trasmissione, dove continueremo la riflessione che si basa sulla Carta Ecumenica, lo ricordo, linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa. E intanto ringrazio il pastore Pavel Gajewski, pastore della Chiesa Valdese di Firenze, per questa collaborazione. A risentirci.
A risentirci, grazie per la vostra attenzione.
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski su un possibile percorso in comune per la ricerca dell'unità. difficoltà e occasioni che ci stanno di fronte. Una produzione RVS.